Grazie mille, dottoressa. Adesso Pietro Spirito.
Grazie. Ma insomma, io dico che l'elemento interessante della zona economica speciale è che ci costringe, io dico giustamente ci costringe, a far convergere il lavoro delle istituzioni nazionali e territoriali su obiettivi e strumenti complementari. Perché spesso accade, diciamo così, che gli interventi sul territorio non siano collegati e quindi hanno una minore efficacia. E la ZES invece prova a fare questo lavoro di cucitura istituzionale. Lo fa sull'obiettivo, l'obiettivo è molto chiaro, bisogna attrarre investimenti manifatturieri nelle regioni meridionali, dentro le aree del perimetro della ZES. E individua gli strumenti, lo abbiamo detto, e sono strumenti complementari tra il governo nazionale e le strutture territoriali. Da un lato gli incentivi, diciamo, alla localizzazione, dall'altro le semplificazioni, che sono, va sicuro, soprattutto il secondo elemento, quello che le imprese chiedono. Perché davvero, ovviamente, se non si smantella un meccanismo che, diciamo, rende indeterminato il tempo dell'investimento, ovviamente le cose fanno fatica ad accadere. C'è un secondo elemento che è molto importante, che è quello di introdurre dentro questo meccanismo virtuoso anche le infrastrutture, perché al di là della convergenza tra governo nazionale, regioni ed enti territoriali che poi la regione coordina, ci sono da un lato le autorità di sistema portuale, ma poi lo hanno fatto le diverse regioni che finora hanno ragionato sulle ZES, si sono coinvolti gli interporti, si sono coinvolti gli aeroporti, si sono coinvolte le aree di sviluppo industriale. Quindi alla fine un insieme di strutture che, diciamo, sono indispensabili strumenti per raggiungere questo obiettivo sono state messe in moto. È un lavoro molto difficile, perché è un lavoro al quale siamo disabituati, quindi bisogna che tutti noi ci sintonizziamo su un'altra lunghezza d'onda. Ovviamente, avendo tirato dentro le autorità del sistema portuale, si è tirata dentro la dogana, lo diceva la dottoressa De Robertis per definizione, e stiamo cominciando a trovare nuovi legami sui quali, diciamo, accelerare il nostro percorso di collaborazione e fare in modo che le cose accadano. Allora, io devo dire, questa storia l'abbiamo vissuta, diciamo, da un po' di tempo a questa parte. In Italia le cose accadono con grande fatica, però devo dire, la scoperta che, diciamo, è sulla quale io faccio maggior fatica è che ogni volta che superiamo un ostacolo se ne subentra un altro all'orizzonte. Sembra una specie di tela di Penelope, diciamo, no? Siamo sempre lì al tentativo di, diciamo, eliminare un nodo per poi doverne affrontare un altro, però non bisogna ovviamente demordere, assolutamente non bisogna demordere. Ora, lo diceva la dottoressa Cavallo, la ringrazio per la gentilezza, la collaborazione, ed è uno stimolo, lei lo sa, io faccio un po' a volte il piedino, però è indispensabile che assieme sciogliamo i nodi. Ora c'è il tema del credito d'imposta nazionale, perché ovviamente quando andiamo a definire il pacchetto, l'industria non ci chiede solo qual è la misura, come la ottengo, qual è il meccanismo con il quale poi dopo questo incentivo diventa esigibile. E qui, diciamo, ci dobbiamo poi tornare, ma lo dico intanto per il credito d'imposta, dobbiamo dire con chiarezza come il credito d'industria è esigibile, il credito d'imposta è esigibile. Le industrie nazionali, ma anche le multinazionali che hanno utilizzato il credito d'imposta, si sono abituate sinora a un credito d'imposta automatico, quindi molto facile nell'accesso. E quindi, a mio avviso, ma poi questa è decisione di governo, per carità, se riusciamo a raggiungere l'obiettivo dell'automatismo del credito d'imposta per le ZES, abbiamo, a mio avviso, fatto bene, perché in un qualche modo parliamo lo stesso linguaggio che le imprese già conoscono, non gli dobbiamo spiegare nulla. Veniamo a un secondo tema. Il secondo tema riguarda una misura importante introdotta con il decreto semplificazione, con la legge semplificazione a questo punto, e ne ha parlato in termini molto semplici, molto chiari, molto opportuni la dottoressa De Robertis. Le zone doganali franche. Io mi sono formato un convincimento, poi lo discuteremo con la dottoressa De Robertis, diverse esperienze in Italia, e ne ho discusso con alcuni colleghi delle dogane, ci sono, ma non sono esigibili, e su questo noi dobbiamo interrogarci. A Marghera c'è la zona franca, ma non ha funzionato. A Taranto c'è la zona franca, ma non ha funzionato. A Gioia c'è, esatto, ma non ha funzionato. Allora, guardate, qui un punto di domanda ci dobbiamo fare, ma se ci sono, perché non funzionano? Devo dire, avendoci ragionato, La risposta, a mio avviso, è una sola: ci vuole dietro l'impresa. Se non c'è dietro l'impresa che investe, è inutile che ci mettiamo a fare i disegnini delle zone franche, perché rimarranno lì sulla carta, probabilmente. In presenza di imprese che vogliono investire, noi dovremo ragionare assieme all'Agenzia delle Dogane per fare in modo di, lo metto un po' tra virgolette, cucire su misura dell'impresa che investe l'abito della zona franca, perché questo è il modo con il quale poi le zone franche funzionano. E quindi questo è un invito un po' a tutti noi: dobbiamo essere molto laici, dobbiamo pungolare l'interesse dell'impresa. Quindi questo è il secondo punto sul quale dobbiamo ragionare. Terzo punto, dico l'ultima cosa, perché semplificazioni. Guardate, c'è un tema molto pratico, eh? È inutile dire purtroppo dimezziamo i tempi, riduciamoli di un terzo. Qui c'è una scelta che ovviamente discuteremo dapprima con la Regione Campania. Io devo dire, con la Regione Campania ringrazio la dottoressa Michelino che oggi c'è e ci ascolta, ci vedremo dopo domani, ragioniamo assieme, lo facciamo spesso. Noi dobbiamo andare, e non lo voglio preannunciare ovviamente, ma perché lo discuteremo prima con la Regione Campania, forse a decisioni un po' più drastiche, perché se no la semplificazione non la facciamo. Adesso io racconto due episodi, uno riguarda Napoli, e quindi chi è napoletano lo capisce, uno riguarda la Sardegna. A Napoli è bloccata la metropolitana per 16 metri quadrati di piazza Plebiscito su 25.000 metri quadrati, un francobollo, per un tema di autoseggiazione paesaggistica. Un francobollo blocca una metropolitana. Nel porto di Cagliari, questo lo racconta il mio collega presidente Massimo Degliana, sono bloccate una serie di cose fondamentali per il porto di Cagliari per una spiaggia che non c'è più. Cioè non si danno una serie di autorizzazioni paesaggistiche per vincoli che c'erano quando c'era una spiaggia due decenni fa. Ora, io francamente, cioè, tutto possiamo capire, ma insomma, intendiamoci, alcune autorizzazioni francamente non hanno senso. Allora, andare a un meccanismo di maggiore semplificazione, ci ragioneremo con la Regione Campania e cercheremo di proporre, perché il governo si è dichiarato disponibile, il massimo della semplificazione, credo che sia un nostro dovere. Quindi io mi interrompo, perché altrimenti giustamente non andiamo. Quindi ringrazio ovviamente di tutte le interlocuzioni che sinora abbiamo avuto e che continueremo ad avere. Qualche volta, quando io a volte scalcio, lo facciamo nella logica del superiamo assieme gli ostacoli. Grazie.
Ringrazio moltissimo Piero Spirito per l'interessantissimo intervento, come al solito pieno di spunti di discussione, e grazie della partecipazione. Continueremo su questi fronti. Arrivederci a tutti.